Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ringraziamo ancora il Signore per la lettura che terminiamo oggi del Vangelo di Marco. Chiediamo al Signore la grazia di poter vivere secondo quello che abbiamo imparato, quello che Egli ci ha insegnato, ci ha trasmesso, e chiediamo in questo giorno di sabato nel quale facciamo la memoria di Maria, la sua intercessione per i nostri giorni.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti 14-20. Alla fine apparve anche agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore.
Gli ultimi versetti di quella che è chiamata la finale lunga appendice al Vangelo di Marco sono dedicati, come abbiamo letto, alla terza apparizione di Gesù agli 11. Troviamo il rimprovero, parole dure rivolte agli 11, durezza di cuore, incredulità, e poi nelle parole successive l'invio, nel quale vengono ricordati diversi elementi che poi troviamo anche nelle finali di altri Vangeli. Ecco voi la parola.
E commentando la prima finale di Marco, che appunto non sappiamo per certo se Marco avesse voluto finire proprio così o se ci fosse un brano che è andato perduto, comunque commentando così come ce lo troviamo davanti, un intervento di Stefano che è piaciuto a tutti, aveva detto: non c'è nulla di trionfalistico, e anzi si riflette l'atteggiamento della prima Chiesa in questo finale. Qui è un po' diverso, questo secondo finale mi sembra che vada in altro senso, cioè sembra che descriva invece un successo strepitoso di discepoli mandati, che noi non possiamo, insomma la nostra esperienza ci dice che non è che sia proprio così. Per esempio versetti 17-18 ci sono segni prodigiosi che ben raramente si sono verificati nella storia della Chiesa. Certamente non si verificano ogni volta che uno annuncia il Vangelo. E, insomma, avevo pensato che potesse essere letto un po' come un passato, cioè soprattutto alla fine, essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore operava insieme con loro, questo passato come fosse un passato profetico, cioè quello che ci si aspetta dalla glorificazione di Gesù. In particolare volevo sottolineare la forma degli ultimi due versetti, potrebbe essere tradotto così: Il Signore Gesù fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Quanto a loro, predicarono dappertutto, c'è una formula collegata in greco. Omen ide. E mi sembrava che fosse la realizzazione, l'ho letto così, del Salmo 109. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Cioè, il tempo che va dalla glorificazione di Gesù alla fine del tempo, e quello è il tempo in cui Gesù siede alla destra del Padre e Dio gli pone i nemici sotto i suoi piedi. Quindi gli conquista i popoli al suo servizio, e questo è il tempo. Siedi alla mia destra finché io non abbia fatto tutto questo, lo fanno gli apostoli, insomma gli annunziatori e la diffusione del Vangelo.
Ma leggendo questo versetto 14, in cui c'è appunto questa apparizione agli undici e questo rimprovero di Gesù per la incredulità dei suoi, la durezza di cuore, non so, mi aveva fatto pensare un po' a quanto abbiamo letto in tutto il Vangelo, cioè alla fatica dei discepoli a stare a livello di Gesù, di quello che Gesù proponeva, prospettava, quindi proprio veramente questa fatica, questa durezza di cuore che li accompagna fino all'ultimo, diciamo, fino anche a dopo la resurrezione. Però nello stesso tempo mi colpiva il fatto che Gesù non si ferma davanti a questa loro incredulità e durezza di cuore, ma li manda, e li manda non solo nella Galilea o nella Giudea, li manda in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo. E forse è proprio quel versetto finale che dà la chiave, perché dice che loro partono, predicano dappertutto, mentre il Signore... è molto bello il verbo in greco che dice operava con loro, c'è una sinergia tra il Signore e i suoi che sono mandati, è solo così che, cioè è solo per questo che il Signore può mandarli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, perché è Lui stesso che opera in questo mandato che dà ai suoi.
Questo tratto per me è un pezzo che non riesco a capire fino in fondo, c'ho qualche problema, perché dice andate in tutto il mondo, vabbè, lo dice anche Matteo, ok, però dice chi crederà sarà battezzato e sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. È proprio così? Cioè, mi sembra una cosa proprio una cosa assoluta troppo, troppo grave, cioè non, il Signore salva tutti, quindi. Poi ancora, e questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. E allora qui chi è che insomma, chi è che credono? Se riguarda solo gli apostoli o riguarda tutti? Che, nel mio nome cacceranno i demoni, vabbè, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, eccetera. Qualche miracolo è avvenuto all'inizio della predicazione, però così, ecco, non, un elenco così... Non lo capisco. Poi vabbè, questo prendono in mano i serpenti, questo prendere in mano i serpenti mi richiamava la Genesi, il serpente che travolse Adamo ed Eva, e qui il serpente viene preso in mano e non nuoce più, quindi c'è una specie di nuova creazione, insomma, basta.
Anch'io penso che, cioè mi pongo il problema, se lo spirito dell'autore, alquanto tardo, che ha scritto questa finale sia conforme al Vangelo o ad altri testi del Vangelo, però se lo leggiamo nel contesto della liturgia significa anche che bisogna cercare di interpretarlo nel quadro del Vangelo. In particolare questa espressione, a parte il fatto che non precisa, qui non si parla di responsabilità, eccetera, però è un'espressione del versetto 16 molto dura, anche perché aggiunge il battesimo, cioè chi crede viene battezzato, quindi noi diremmo i cristiani si possono salvare, sono salvati, quelli che non sono cristiani sono condannati. Poi possiamo aggiungere, si presuppone naturalmente che uno abbia ascoltato, ma non so se questo sia sufficiente, ecco, a tranquillizzare una visione del genere, a renderci tranquilli rispetto a una visione del genere. Tanto più che qui i primi che dovrebbero essere condannati, soprattutto se questo condannati richiama il giudizio finale, sono gli undici. E questo è uno dei gangli di tutto il brano. E gli undici non hanno creduto a coloro che lo hanno visto risorto. Poi gli undici devono annunciare agli altri, e gli altri, se non credono a quello che gli undici dicono, vengono condannati. Però qui gli undici non sono condannati, sono rimproverati, ma non sono condannati. Quindi quindi anche questo potrebbe essere un motivo per non interpretare in questo modo, però indubbiamente c'è un punto interrogativo che anche a me ha sempre fatto problema. E il modo in cui Gesù tratta gli undici ha fatto problema anche a un codice, soprattutto uno, c'è anche qualcos'altro. Il codice di Washington è un codice maiuscolo del IV-V secolo, il quale aggiunge gli apostoli gli rispondono, gli undici, gli dicono: ah beh, non è mica colpa nostra, è colpa del Satana, perché questo mondo, che è un mondo di incredulità, è sotto il dominio di Satana. Quindi tu rivela finalmente la tua giustizia. Allora Gesù risponde: ormai il regno di Satana sta per finire, però non è ancora finito. Ci devono succedere delle cose ancora molto gravi, ecco, prima che si concluda, insomma, comunque mostra che c'è una difficoltà. L'ultima cosa che volevo accennare è la formula che poi è entrata, anche la formula del versetto 19. È chiaro che l'autore fa tutto questo spigolando e reinterpretando varie cose, i serpenti. San Paolo prese in mano una serpe, ecco, fu morso ma non morì. È probabile, è possibile, lui va a raccogliere queste cose, penso. Comunque, in ogni caso, se fu assunto alla destra, fu assunto al cielo, questo corrisponde agli atti, a quello che dice Luca, la teologia di Luca, l'assunzione di Gesù. Noi diciamo ascensione, propriamente questa è una formula giovannea, ascendo al Padre, e la formula invece di Luca, e anche qui, è che Gesù è stato da Dio portato in cielo e sedette alla destra di Dio, è molto interessante che è entrato anche nelle formule, dipende ovviamente dal Salmo 110, siede alla mia destra, ma rappresenta un'idea secondo la quale in cielo ci sono due troni, che è un'idea anche farisaica, un'idea di, almeno di una parte dei farisei, Rabbi Akiva, eccetera. In cielo ci sono due troni, due poteri, due troni. Uno è quello di Dio e l'altro, alla destra, è quello del Messia. In questo caso è quello del Figlio dell'Uomo, e Gesù aveva promesso questo.
A me sembra che questo invio, in ogni caso, riprenda
confermi e allarghi quello che già aveva detto il Vangelo, nel senso che appunto Gesù ne costituì 12, poi dice, per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Quindi appunto in questo adesso, no, nonostante questa fatica del credere, insomma chiamiamola così, l'averli costituiti 12, adesso 11, credo che appunto... Ecco, e l'altro testo che a me è venuto in mente, perché forse c'è un po' un'inclusione, forse, è il primo capitolo di Marco, parlando di Gesù stesso, dice Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo e diceva il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi, e io qua direi convertitevi credendo al Vangelo. Quindi qui c'è questo grande appello alla fede nel Vangelo e c'è questo primo annuncio in modo così solenne. Forse è un po', appunto, c'è un po' un richiamo, almeno io così ho pensato che questo appello, direi, questa richiesta di Gesù di convertirsi credendo al Vangelo rimane un po' il punto primo e il punto ultimo, ecco, di questo Vangelo.
Faccio soltanto un elenco un po' di notizie storiche di questo brano, che appunto, già accennato dal versetto 9 al 20, questi versetti sono redatti con un vocabolario e uno stile molto differente dal resto del Vangelo di Marco. Si distaccano completamente dal racconto precedente e sono una specie di sommario dei racconti delle apparizioni ricordati dagli altri Evangeli, a cui sono state aggiunte anche allusioni e fatti riportati anche dagli Atti degli Apostoli. Questo assunto distaccato dal resto del Vangelo non fornisce nessun elemento nuovo per una conoscenza migliore riguardo alla missione del Cristo e agli avvenimenti che seguirono la risurrezione. L'autenticità di questa finale è anche se conosciuta dal secondo secolo in poi, fu però messa in dubbio da alcuni padri della Chiesa. Quindi la conclusione improvvisa del Vangelo di Marco, al versetto 8, induce molti critici a ritenere che probabilmente vi sia stata una finale originale del Vangelo che sia stata perduta e ben presto sostituita dal testo attuale.
Ritardavo a venire perché parlare di questi testi ci avrebbe richiesto di starci sopra ben di più di quello che sono riuscita, di quello che ho fatto io. Comunque, devo dire che anch'io avevo seguito lo stesso filo di ragionamento che ha richiamato all'inizio del suo intervento Giovanni Paolo, cioè il fatto di mandare a fare qualcosa, a richiedere alla gente qualcosa che assolutamente loro non sono stati in grado di fare, gli undici. Loro non hanno creduto. E questo comunque l'ha detto meglio di me Giovanni. Invece volevo sottolineare due cose ancora. Per un verso questo ogni creatura, che in italiano è un termine ampio, non so, certamente non si intende solo gli uomini. E mi è sembrato bello perché immediatamente richiama San Francesco, insomma, questo fatto di proclamare il Vangelo a ogni creatura, però magari in greco vuol dire ogni essere umano, quindi questo non so e non c'entra.
Tutta la creazione.
A tutta la creazione, ecco, mi sembra molto bello. L'altra cosa invece su questa questione dell'essere salvati o condannati, ecco, per un verso mi viene da dire che tutto il Vangelo che abbiamo un po' nelle orecchie spesse volte ha riportato espressioni, cioè, dure da parte di Gesù. Cito solo, perché è l'ultimo che abbiamo forse visto, la condanna del fico sterile. Intendo dire che c'è un mistero che si rivela in Gesù, che comprende anche un giudizio severo. Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti, questo povero fico, che non ne aveva. E peraltro, e poi ho finito, a proposito del salvarsi, se si crede, se si è battezzati, che sembra piuttosto poco inclusivo, per usare un termine di oggi, e mi è risuonata invece al contrario quella parola bellissima di pochi, di un capitolo due fa, quando Gesù dice: con la vostra perseveranza, sarà la perseveranza che adesso naturalmente ho perso, ma che tutti avete presente nel discorso escatologico, sarete salvati. Ecco, quindi mi sembra che sia un discorso molto articolato quello del come si giunge alla salvezza in questo Vangelo.
Allora concludiamo. Sembra che quello che è stato detto, i problemi che questi brani, questi versetti suscitano, siano testimoniati anche dalla storia del testo, recepito da alcuni, da altri no, e altri aggiungono, una finale diversa. È un testo fra i testi del Nuovo Testamento che ha subito diverse interpretazioni, aggiunte, insomma, o varianti, o comunque interventi. Questo mostra, a mio avviso, anche la difficoltà nel recepire quello che viene trasmesso, che è molto diverso, questo lo dicono in molti, da Marco, dall'Evangelo, una finale che contiene una teologia anche diversa, ma nel ricordo appunto di diversi elementi sono stati anche ripresi, anche se ci sono riprese del Vangelo stesso, il sedere per esempio alla destra di Dio, che aggiunge, Marco rilegge rilegge l'ascensione raccontata da Luca, scrive molto dopo, forse l'ha letta, però aggiunge questo elemento che Luca non mette, che sedette alla destra di Dio. E questo è importante, almeno penso io, appunto per tutto quello che abbiamo visto riguardo alla figura del figlio dell'uomo. Questo è il Salmo 110, che viene ricordato, interpretazione che veniva fatta, il figlio dell'uomo, qualcuno che è superiore a Davide, che è superiore a Davide, divino, e che siede alla destra di Dio. E diversi elementi vengono ricordati. E anche la formula, colui che crederà e sarà battezzato sarà salvato, che chi non crederà sarà giudicato, rimane un problema. No? Secondo me non c'è una soluzione, un'interpretazione finale, rimane così. Si può anche pensare, è la trasmissione del potere pieno che viene, non è l'invito a giudicare, a condannare, ma è piuttosto la trasmissione di un potere pieno, come l'aveva Gesù. Invece, sull'incredulità che è accomunata in 11 e quelli che riceveranno, chi non crederà, sono accomunati, mi sembra molto importante, molto bello, significativo il fatto che il rimprovero è per tutti, insomma l'invito è per tutti alla fede, non dico anche per gli undici, ma anche per gli undici in quel momento dovevano credere anche loro. Ecco, preghiamo dunque insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ecco, preghiamo per tutta la Chiesa alla vigilia di questo tempo di Avvento che inizia domani, chiedendo per tutti i cristiani grazie nuove di conversione, di adesione al Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. E preghiamo perché questo mandato di Gesù ai Suoi di andare in tutto il mondo, predicare il Vangelo, possa essere attuato anche oggi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E preghiamo anche per la trasmissione della fede alle nuove generazioni. Preghiamo perché il Signore indichi vie nuove per arrivare al cuore dei giovani. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Chiediamo sempre luce e saggezza per chi governa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E sempre preghiamo al Signore tutti i più poveri, i più miseri, gli ultimi della terra, quanto sono privi del necessario per vivere, quanti sono più disperati, per i carcerati, i prigionieri. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E preghiamo anche per noi, per la nostra comunità tutta, per tutte le riflessioni di questo tempo, e preghiamo anche per il nostro ritiro che iniziamo da domani sera, e anche per il ritiro di oggi pomeriggio delle famiglie. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i malati che ci sono affidati, in particolare per Simona, e poi per quelli che sempre vogliamo ricordare, per il papà di Federica, per Elisabeth, per Adriana, per la sorella di Gemma, per tutti gli altri, preghiamo.
Preghiamo anche per tutti quelli che si sentono chiamati ad annunciare il Vangelo in mezzo a popoli, in ogni caso lontani, a culture diverse. Per tutti quelli che davvero cercano di farsi tutto a tutti pur di portare il Vangelo, preghiamo.
Preghiamo per le comunità religiose colpite dalla pandemia, perché il Signore risparmi vite, e preghiamo per tutti quelli che sono ancora attualmente colpiti e nelle terapie intensive, per quelli che sono soli e quindi un po' disperati. Preghiamo.
Preghiamo un giorno di sabato per tutto Israele, tutti quelli che abbiamo conosciuto in particolare in questi ultimi anni, il rapporto con loro possa crescere. Il Signore ascolti le loro preghiere, la loro offerta. Preghiamo. Per tutti i morenti sempre di queste ore, per chi muore solo in particolare, senza nessun conforto, preghiamo. Chiediamo sempre tutto per Cristo nostro Signore. Amen.